Vediamo Fabrizio per l'intervento. Sandro Taranesi, si prepari contabile Patrizia. Sandro Taranesi è un pensionato.
Buonasera, io voglio dire subito una cosa positiva. Nel senso che sono davvero, pensavo fra me che dopo tanti anni senza nessun risultato, sostanzialmente, un sindacato come il nostro, spesso isolato, avrebbe dovuto pagare uno sconto pesante in termini di partecipazione, la gente, di più nella società. Invece dalle cose a fare in Calabria ho partecipato io in questi tempi recenti, questa sensazione non l'avverto, avverto anche, anzi, una ripresa del dibattito, una ripresa della partecipazione, e questo è un fatto positivo. Però i tempi cambiano e cambiano rapidamente, diceva Giuseppe nella sua relazione. Io con questa parte qui la condivido in modo particolare, condivido il fatto che bisogna fare i conti con i cambiamenti, bisogna anche cambiare qualcosa del nostro atteggiamento reale rispetto a una situazione nuova. Ad esempio, non c'è dubbio che su questa questione della rappresentanza noi dobbiamo sapere che tutto quanto premia la divisione non solo tra i sindacati ma anche tra i lavoratori finisce per intervenire, e quindi noi il massimo sforzo dobbiamo fare per andare nel senso della direzione dell'accordo che è stato sottoscritto. Dobbiamo anche pensare che una volta passata questa fase i problemi rimangono tutti, cioè rimane infatti il problema di come, diciamo, stiamo al tavolo della trattativa sulle cose concrete, quanto lavoro si crea se c'è un riconoscimento della rappresentanza, quanto lavoro si crea in Calabria, quanto si crea in Catanzaro, quanto si crea nei diversi settori produttivi che ci sono, che devono essere rilanciati. Io dico che questo comporta un grande sforzo intellettuale. Io lo so che Renzi adesso va nelle scuole e fa una cosa propagandistica, ma se questo fosse una scelta vera, sarebbe davvero la chiave di volta della questione che noi abbiamo di fronte, perché se vogliamo fare i conti, una volta che non c'è solo conflitto, ma c'è uno sforzo di partecipazione alla gestione dell'industria, dell'agricoltura, delle cose, allora il sapere diventa importantissimo. Il fatto di avere una massa di persone che capisce le cose diventa un'arma vera, diciamo, che abbiamo nelle mani del mondo dei lavoratori e del sindacato. Ecco, per questo io non penso più che siamo l'ultimo baluardo, perché se dovessimo essere l'ultimo baluardo non c'è partita. La partita è persa. Io penso invece che noi agiamo nelle condizioni, avendo resistito a lungo e tenuta aperta la partita dello sviluppo, del progresso e della democrazia in questo paese, adesso abbiamo anche la possibilità di contrattare lo sviluppo, la crescita, di dire la nostra in un modo diverso rispetto al passato. Mentre prima siamo stati costretti a una sorta di testimonianza, tutto sommato, rispetto a tutto un mondo che andava in un'altra direzione. Io credo, e vado a concludere, che oltre a questo fatto della scuola è fondamentale come noi cambiamo registro rispetto all'Europa. L'Europa non è una seconda scelta, cioè noi dobbiamo essere in grado di stimolare una politica diversa, nuova e pulita, ma che sappia anche parlare, che abbia dei contenuti. Io non ne posso più di ragionamenti di questo, di comizi, che vengono e ci fanno un comizio, io non li tollero più. è necessario che ci sia, che ci siano delle competenze, che ci siano dei contenuti, che ci siano delle cose che sulle quali è possibile misurarsi, parlare, anche quando sono dei nostri. Per esempio, ma è possibile che noi dobbiamo, non riflettiamo mai, ad esempio, che sui rifiuti, sulla questione ambientale, gli altri ci fanno i soldi. E noi li ripaghiamo perché loro ci facciano i soldi. E rispetto a questo non si può fare. Oltre a questa cosa qui, ci sono due fatti clamorosi. Il fatto inquinante più grave, oltre a quello che hanno sotterrato nel mare, nelle terre, tutto quello che hanno voluto e non si è saputo nulla, è il fatto dello spopolamento progressivo della regione terra. Poi dice, dipende dalla terra. Si dipende dalla terra solo in un modo, secondo me. Se si fa una politica contraria, non dico al ritorno verso la regione terra, ma almeno a portarlo al punto in cui è. Perché non ci sarà nessun modo possibile di evitare il degrado se si continua in questa cosa. E la seconda cosa, sia per quanto riguarda i rifiuti, sia per quanto riguarda la difesa delle zone interne, è che la questione della 'ndrangheta e della lotta alle mafie non è un fatto così celebrativo, no? In un discorso ce lo mettiamo e poi abbiamo finito, no? Questo è un fatto centrale, è un fatto rispetto al quale dobbiamo fare i conti, e si può farlo sia sostenendo le leggi, senza eroismi, ma sostenendo le leggi giuste che ci vogliono anche in campo internazionale, e soprattutto sostenendo una pulizia della politica che mi pare che non sta camminando. Il caso Gentile, stringiamolo come vogliamo. Il caso Gentile ripropone il fatto che la politica non si libera delle scorie, non si libera dei rapporti pesanti e negativi che ancora la inquinano, e non credo sia solo il caso Gentile. Io vi ringrazio per l'attenzione e credo che si possa continuare a lavorare in questa direzione.
Grazie. Patrizia. Ivan Potente. Sopra pure?
Buonasera a tutti, io sono Ivan Potente, per chi non conoscesse, rappresento la CGL Veneti locale. Per prima cosa voglio portare il saluto della categoria al congresso, al segretario uscente Giuseppe Valentino, e ringraziare insomma per il lavoro che si svolge in collaborazione insieme. Contestualmente al saluto voglio altresì dire che la categoria vuole essere elemento propositivo e partecipativo all'interno del sindacato, perché diciamo, è un pezzo del sindacato, rivendica con orgoglio la partecipazione della stessa all'interno della CGIL e vuole continuare un percorso che consenta alla stessa di essere il più possibile compenetrata nella struttura sindacale stessa. Vedete, un grande sindacato è un sindacato che determina un grande sindacato, il nostro è certamente un grande sindacato, è un'organizzazione che ha una storia grande, profonda, e guardiamo anche all'introspezione, la bellissima introspezione fatta da Giuseppe, ci rendiamo conto che tutte le battaglie, sia normative che salariali, sono passate attraverso la CGIL. Un grande sindacato è un sindacato che in determinate occasioni è in grado di andare in direzione ostinata e contraria quando ce n'è la necessità. Noi abbiamo dimostrato di saper andare in direzione ostinata e contraria. L'ultima cosa che mi viene in mente è che è la manifestazione del 2000, quando guidata dal loro segretario Sergio Cotterà, In quel momento, nonostante tutte le forze politiche e sociali, alcune forze sociali spingessero in un certo senso, noi siamo stati in grado di promuovere una manifestazione, tenere la barra dritta e dimostrare che avevamo ragione. Andare in direzione affidata e contraria significa anche avere un atteggiamento inclusivo nei confronti delle sensibilità diverse. Le diversità non devono essere vissute come una volontà di scontro, ma devono essere vissute come sensibilità diverse in grado di arricchire il patrimonio culturale dell'organizzazione. Io non voglio farla lunga, non voglio neanche prendere troppo tempo ai delegati, quindi mi sono sempre ripromesso di essere breve e lo sarò contestualmente anche stasera. Ad esempio, il compagno che prima mi ha preceduto, non prima, il primo intervento, ha raccontato fatti reali riguardo alle nuove scuole di schiavitù che noi dobbiamo essere in grado di comprendere, entrare nei meccanismi e capire che sono quelle delle realtà da difendere, da tutelare assolutamente. Solo in questo modo dimostreremo di essere un grande sindacato e continueremo ad essere. Le rivendicazioni di quelli che stanno ai margini devono essere ascoltate. Contestualmente voglio dire anche un'altra cosa. È bellissimo il discorso che ho sentito fare sulla unitarietà e sul fatto che i sindacati devono procedere insieme. Bene signori, questo va benissimo nella misura in cui quell'unitarietà non significa appiattimento sul livello più basso. Non possiamo e non potremo tollerare che in nome dell'unitarietà non ci si appiattisca su quelli che sono i meccanismi, diciamo, più deleteri, quelli che fanno dimenticare e fanno perdere al sindacato la sua strada maestra. Non possiamo in nome di questa unitarietà, e ad esempio io posso riferirmi tranquillamente alla mia categoria, sopprimere tutti quelli che sono i modi di contestazione che vengono dall'interno. Non possiamo in nome di questa unitarietà, diciamo, far finta che i problemi non esistano. Questo è un fatto che assolutamente un sindacato che vuole continuare a scrivere la storia del lavoro e dei lavoratori in Italia deve tenere in via primaria tra le sue priorità. Dopodiché, diciamo, il lavoro congressuale si imparerà nel modo che è previsto. Io ripeto, ringrazio tutte le strutture, ringrazio Giuseppe, ringrazio Bruno per la collaborazione fin qui avuta, ma ribadisco che noi dobbiamo continuare quel percorso di rivendicazione che ha fatto della CGIL il primo sindacato d'Italia e che ha consentito alla stessa CGIL di dare diritti ai lavoratori nei momenti peggiori della storia dell'Italia. Grazie.
Grazie. Allora, interviene adesso Davide Zecchinello, della segreteria provinciale del PD.
Buonasera a tutti, un bellissimo saluto. Io mi occupo delle politiche del lavoro del Partito Democratico e sono molto felice di essere qui perché con alcuni di voi, Giuseppe in primis, abbiamo condiviso una esperienza politica del movimento giovanile dell'allora Democratici di Sinistra. Insieme a lui, insieme a Bruno, gli faccio gli auguri per l'incarico che ha appena ottenuto, insieme a Caterina Vaiti, insomma c'è un pezzo di questo sindacato che io conosco da quando eravamo tutti molto più giovani e molto più speranzosi. Non ho assistito alla relazione di Giuseppe, però l'ho letta, me l'ha fornita, una relazione europea, l'Italia europea, ha affrontato molti temi importanti e nella sua relazione c'era questo, diciamo, contrasto forte tra quello che dovrebbero essere diciamo, gli standard europei e quella che è la regione Calabria e la provincia di Catanzaro. Io di professione faccio il pediatra e vivo sulla mia pelle a 38 anni il precariato. Sono laureato da 12 anni e sono andato da un contratto a tempo determinato all'altro. Ed questo è un punto che aveva toccato Giuseppe nella sua relazione. E vedete, questo è un tempo in cui si parla di lavoro. Io sono vegetario di Renzi, mi piace Renzi, però vorrei vedere, diciamo che spero che in questa idea di portare avanti le politiche del lavoro ci siano più contenuti che slogan. Vediamo, diciamo, i contenuti e poi li giudicheremo. Volevo dirvi solamente questo, io ho avuto un'esperienza lavorativa in un ospedale in cui svolgevo lo stesso lavoro di alcuni dei colleghi che però avevano contratti a tempo indeterminato, e insieme a me degli infermieri, c'erano diverse categorie di infermieri, gli infermieri che svolgevano il lavoro avevano un contratto a tempo indeterminato, quelli che avevano contratti a tempo determinato, e poi c'erano altri lavoratori che lavoravano indirettamente per società di servizi. Tutti facevamo lo stesso lavoro e ognuno di noi aveva dei contratti diversi. Non sapevamo se a fine mese questi contratti venivano rinnovati, poteva capitare di no, ma se in altre categorie o in altri servizi questo poteva portare sicuramente, diciamo, degli scompensi, immaginatevi quello che può succedere nella sanità. Quando dalla sera alla mattina un medico del pronto soccorso finisce il suo contratto, quando dalla sera alla mattina un osso viene licenziato, finisce il suo contratto nell'ospedale, o un infermiere o un medico, io lavoravo nella neonatale nello specifico. Un senso di precarietà che poi si riverbera nella qualità dell'assistenza, un senso di precarietà che poi porta anche un senso di precarietà a chi accede ai servizi. E potremmo traslare, diciamo, questo effetto dalla sanità a tutti gli altri settori. Perché diceva bene Giuseppe nella sua relazione, purtroppo nella nostra regione non c'è un settore chiave che è andato bene in questi anni. Potremmo parlare dei trasporti, potremmo parlare dei rifiuti, potremmo parlare di tutti i settori principali della nostra vita sociale e politica di questa regione, e dovremmo parlare solo in termini negativi. Io non sono venuto qui, diciamo, sono venuto qui a portare un saluto, a augurarvi un buon lavoro e a concludere questo mio breve saluto con un messaggio di speranza. Io, come primo mio atto di delegato alle politiche del lavoro del Partito Democratico della provincia di Catanzaro, sono andato a incontrare i lavoratori della CISL di Lamezia. Non perché potessi fare qualcosa per loro o volessi sostituirmi al sindacato, no, assolutamente, anche perché lì i sindacati erano già intervenuti, c'era già una vertenza in atto, ma a me premeva far capire che i partiti hanno senso se stanno nei problemi, non se ne creano i problemi. E quindi parlare con quei lavoratori, guardarli in faccia, con le madri e con i padri di famiglia, mi ha aiutato moltissimo. E quando una lavoratrice mi disse: ma tu che sei venuta a fare qui? Io non sono venuta a chiedervi voti, non sono venuta solo a capire, a conoscere il vostro disagio, e a conoscere il fatto che quei lavoratori non solo venivano licenziati, ma non si voleva neanche la possibilità di poter avere quegli ammortizzatori sociali che gli permettessero poi di reimpiegarsi, quindi affrontando l'appello. E il secondo incontro, la Fondazione Campanella, con tutto quello che ne deriva, con i lavoratori della Fondazione Campanella, con questo vostro giuridico, con tutti i problemi che ha creato. Bene, un partito, un sindacato ha senso se i problemi se ne fanno carico e cercano di risolverli. Non è facile. Noi abbiamo avuto, diciamo, io sono stato anche sindaco di un piccolo comune, e in questi anni abbiamo pagato l'inerzia della Regione Calabria, un'inerzia fortissima, e in questo devo dire il sindacato ha avuto il coraggio, tra i pochi, anche a sostituirsi al nostro partito, ai nostri partiti che non hanno fatto di fatto opposizione, per fare presente quelli che sono gli indici drammatici della nostra regione. Ne cito solamente tre. Il 53,6% della disoccupazione giovanile in Calabria, che è la prima in Italia, una tra le prime in Europa. Il 22% della disoccupazione generale e il quasi 57% della disoccupazione femminile. Questi sono dei dati che dovrebbero dire al nostro governatore, che dovrebbe dimettersi non per le vicende giudiziarie, ma perché come governatore di questa regione lui e il suo assessore alle politiche del lavoro hanno fallito, perché hanno distratto, non solo non hanno prodotto nessun cambiamento, nessun miglioramento di questi indici, ma hanno distratto, e questo è un fatto criminale, è un fatto, diciamo, un vero crimine, hanno distratto i fondi che erano destinati alle borse lavoro. Mi ricordo quando ero sindaco, tenni per me la delega sul lavoro, e erano stati programmati delle borse lavoro per diversamente abili e anche per non dotati. Furono dirottati questi fondi nelle politiche sociali e poi andarono a finanziare RTL a Reggio Calabria, dove si è preso tutta l'estate, diciamo, del 2010. Grazie al sindacato per la capacità di denuncia che ha avuto. Non sempre i partiti che sono stati all'opposizione l'hanno avuto, perché il soggettivismo della nostra regione è un male endemico. Credo però non nel giovaninismo, io credo, diciamo, che ci sia bisogno del sindacato come nei partiti di un'iniezione di capacità e di volontà di cambiare. È solo che magari come me, come Bruno, come Giuseppe, hanno vissuto sulla loro pelle i sacrifici, il precariato, le difficoltà di questa nostra generazione, forse lo sanno, l'hanno vissuto, non sono stati dei privilegiati, e forse partendo da questa esperienza personale possiamo dare un contributo concreto e non ci siamo solo ideali. Grazie.
Thank you. quanti sono? 20 Caterina. Massimo Magna.
Accende il microfono.
Valentino Giuseppe. Calesenzo, Dattino Gianni. Manu Carnaglia. Saverniti e Vesta. Paolessa Nitti. Carella Claudio. Guscia Giuliana e Rotella Tommaso. Allora, adesso è invitata a parlare con Stabile Patrizia, della FIB.
Buonasera. Buonasera compagni, il mio intervento vuole brevemente focalizzare l'attenzione su più un settore strategico per lo sviluppo della nostra regione, come quello dei trasporti. In qualità di delegata FIB-CGIL e dipendente SACAL presso l'aeroporto di Lamezia Terme, quando si parla di trasporto penso subito all'aeroporto di Lamezia Terme, con i punti deboli e le potenzialità di una realtà aziendale e imprenditoriale tra le più positive della regione Calabria, anche se sembra parlare di un'isola felice isolata dal resto del territorio regionale. L'aeroporto di Lamezia è uno dei più importanti scali aeroportuali nel Mezzogiorno, il principale in Calabria, uno degli 11 aeroporti strategici internazionali. Queste grandi potenzialità accrescono la voglia di obiettivi ambiziosi che sono certo auspicabili. Per esempio, fa piacere sentire dirigenti aziendali che hanno l'obiettivo di passare nel prossimo futuro dagli attuali 2 milioni a una frazione di 2 milioni e mezzo di passeggeri l'anno. Come dicevo, un obiettivo auspicabile per tutto quello che ne conseguirebbe in termini di sviluppo, di posti di lavoro e di attrazione di flussi turistici della nostra regione. Ma naturalmente, a patto che si tenga ben presente che non si possono in alcun modo raggiungere simili traguardi se non c'è un coordinamento, un uguale obiettivo da parte della politica regionale, che diventi finalmente consapevole dell'importanza di destinare adeguati investimenti, strategie intelligenti in grado di creare attorno all'aeroporto di Lamezia Terme collegamenti sinergici che comprendono linee aereo ferrato gommato. Ad oggi i fatti parlano chiaro. Tutti i governi regionali e nazionali che si sono succeduti negli anni non hanno dimostrato di avere la capacità di una visione strategica di sviluppo dei trasporti in Calabria. In particolare il campo del trasporto aereo presenta molte deficienze strutturali. Un esempio semplice per capire bene le condizioni attuali: come possiamo pensare di dare un servizio efficiente al singolo turista o alla singola famiglia di turisti che fanno scalo alla Lamezia Terme se in qualsiasi ora del giorno rischiano di non trovare un collegamento in direzione della vicina stazione ferroviaria che dista un solo chilometro dall'aeroporto e che poi consentirebbe loro di raggiungere le varie mete dislocate nella regione? Cosa rispondere oggi a questi turisti, a questi viaggiatori, a questi passeggeri che vengono nel nostro territorio e non hanno la possibilità di muoversi affidandosi se non a mezzi propri? Ecco quindi la necessità di un forte appello alla politica regionale affinché essa intervenga con strategie intelligenti in grado di rendere la nostra regione civile, funzionale e con i servizi degni agli occhi dei turisti e non solo, provenienti dal resto del mondo. Approfitto in questa occasione di poter parlare con una platea congressuale sindacale per dire che ecco quindi il ruolo del sindacato che mi piacerebbe vedere, un sindacato di dimensioni europee capace di fare da pungolo in tutti i settori dello sviluppo e in questo caso nel fondamentale e strategico settore del trasporto aeroportuale in Calabria. Non abbiamo altra strada che quella della formula di avvicinare e coordinare il più possibile le aziende con il sindacato, gli interessi imprenditoriali con i diritti e le tutele dei lavoratori per incentivarne la collaborazione che è il propulsore importante di una politica di rilancio e di integrazione dei servizi che non diventi fine a se stessa, ma che abbia l'obiettivo di sviluppare nel settore dei trasporti in Calabria un sistema che integri tutti i mezzi di trasporto che interagendo possono concorrere positivamente alla crescita sociale, infrastrutturale, economica e imprenditoriale della nostra amata terra. Grazie.
Grazie Patrizia. C'è adesso Marco Marchese. Della FIFA, FIFA che ci deve bancare.
Compagni e compagni, sono della FIFA, però questa sera interverrò facendo diciamo, un ragionamento un po' diverso, perché vorrei parlare di quell'organismo che nel luglio dell'anno scorso abbiamo animato presso la Camera del Lavoro qui a Catanzaro e che è l'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità. Questo organismo è nato insieme alla Camera del Lavoro ed è stato il frutto un po' di una collaborazione fra appunto la FISAC, me personalmente, e quello del centro di iniziativa locale dell'associazione radicale Certi Diritti, che ha sede a Nocera Terese. Questo è un ulteriore organismo, un ulteriore strumento che opera, il più delle volte opera diciamo dietro le quinte, silenziosamente, però si occupa poi dopo di casi in particolare. E vorrei diciamo parlarvi brevemente di tre casi per dire un po' di che cosa si occupa. Si occupa chiaramente di politica di genere, si occupa di pari opportunità, però ha un particolare orientamento questo osservatorio, una peculiarità. L'orientamento particolare va sui diritti civili e sulla comunità LGBT. E la peculiarità è quella che non espleta soltanto lavoro di osservazione, però mette le mani in pasta. A me piace spiegare questo acronimo LGBT tutte le volte che parlo in pubblico, c'è la comunità LGBT e la comunità di lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Vorrei parlare brevemente di tre casi, gli ultimi tre di cui ci siamo occupati, ripeto, spesso silenziosamente, perché poi il nostro lavoro è un lavoro di anche assistenza, orientamento alle persone che si rivolgono a noi. Abbiamo trattato tre casi proprio recentissimamente. Il caso di Stefano, un ragazzo gay che ad una festa ha baciato un altro ragazzo, tra l'altro è stato diciamo fotografato, è uscita fuori, tra l'altro una foto molto bella, un bacio sulle labbra, tenero, l'ha pubblicato sulla sua pagina Facebook perché è un ragazzo, diciamo, dichiarato, come si dice nell'ambiente, e poi ha cominciato a ricevere, voglio dire, dei commenti sulla sua pagina Facebook. Nel giro di poche ore si sono accumulati più di 500 commenti, dove, diciamo, un buon 25-30% inneggiavano al nazismo, al camera gas, al carcere, voglio dire, a tutte queste amenità. Poi c'è il caso di Dylan. Dylan è un ragazzo di 25 anni della provincia di Vibo Valentia che per sua fortuna vive e lavora a Milano. Dico per sua fortuna perché in quanto persona omosessuale non è stato assolutamente accettato dalla famiglia. Molto recentemente si è, voglio dire, recato a casa una simpatica persona, un suo diciamo conoscente, ha pensato bene che il suo orientamento sessuale fosse una cosa talmente pericolosa da dover chiamare i carabinieri per denunciarlo per omosessualità, con tutta una serie poi dopo di insulti, accompagnando, voglio dire, questa cosa con tutta una serie di insulti. Poi i carabinieri giustamente hanno preso Dylan e gli hanno detto: guarda, se vuoi denunciare tu questa persona per ingiuria puoi farlo, perché ci sono tutti i presupposti. E l'ultimo è un ragazzo di 15 anni che ci ha scritto anche negli ultimi giorni, dicendoci che anche lui è un ragazzo omosessuale, a 15 anni perfettamente consapevole, perfettamente accettato, ha fatto coming out con compagni di scuola, con amici, per cui un ragazzo di 15 anni che si sta creando la sua rete personale di protezione. Non è dichiarato in famiglia perché la famiglia chiaramente su questo argomento non ci vede e non ci sente, ci scrive quale sfogo, dice: io non ho particolari problemi, non sono soggetto, voglio dire, ad atti di bullismo, però non so come fare con mio padre perché mio padre lo odio. Lo odio perché l'altra sera, molto banalmente, quando c'è posta per te, il programma di Maria De Filippis che ha offerto, voglio dire, caso uno più unico che raro, voglio dire, sulla televisione italiana, anche una storia gay, una storia omosessuale, il commento del papà è stato: sono dei malati. Quindi voglio dire, mettiamo le mani in pasta con l'osservatorio, offrendo assistenza, orientamento a queste persone che si rivolgono a noi, e ce n'è bisogno, perché poi, voglio dire, sì, c'è anche in Calabria tutta una rete di associazioni che si occupano della comunità LGBT, però tutto questo sistema ancora è molto fragile, tutto questo sistema purtroppo non è supportato dal pubblico. Proprio in questi giorni, martedì prossimo, proprio su su promozione dell'osservatorio si farà il tentativo di fondare un gruppo a Crotone, perché Crotone è l'unica provincia calabrese che non conta neanche un'associazione, una sezione, un gruppo, un nucleo di persone LGBT, quindi che appartengono alla comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender, per diciamo, lottare contro le discriminazioni e per cercare di fare attivismo, ottenere delle cose, voglio dire, dei riconoscimenti. Tutto questo poi si rifà, voglio dire, l'attività di questi mesi, cioè un'attività che è andata nelle scuole, che ha presentato libri, insomma, ha fatto, è inutile diciamo, fare tutto l'elenco, e tutto è orientato chiaramente per lottare contro l'omofobia, l'omofobia che è una parola che io detesto perché non descrive bene di che cosa stiamo parlando. Questo quando si parla poi dopo di persone giovani, giovanissime, per cui quando andiamo nelle scuole si lega profondamente al bullismo, si lega profondamente a quel 30% di suicidi giovanili che sono a sfondo proprio di atti di violenza, a sfondo omofobo. Perché odio e detesto la parola omofobia? Perché non descrive appieno il fenomeno di cui stiamo parlando? Perché vedete, il 17 maggio del 1990, per cui stiamo parlando di un qualche cosa che è accaduto ormai ben 24 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questa organizzazione, voglio dire, non ha bisogno davanti a questa platea di spiegazioni, insomma, non è la bocciofila che sta a fianco a casa mia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 17 maggio del 1990 ha derubricato dal proprio manuale diagnostico, quindi dall'elenco di disturbi mentali, l'omosessualità, facendo un'operazione molto più ampia, perché ne ha dato la definizione ufficiale. Quindi parliamo di qualcosa che risale a 24 anni fa. La definizione, diciamo, ufficiale è variante naturale del comportamento umano. E prestate attenzione a questa parola comportamento, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha scritto variante naturale della sessualità umana, perché lì magari potevamo restare ancora nel campo delle scelte, delle preferenze sessuali delle persone, ma quando l'OMS ha dato questa definizione, variante naturale del comportamento umano, ne ha sancito esattamente quello che è. Cos'è l'orientamento sessuale che si rivolge verso una persona del proprio sesso, verso diciamo una persona del proprio stesso sesso? Non è altro che una caratteristica umana. E allora, se ad esempio il colore della pelle è una caratteristica umana, come l'orientamento sessuale, perché diciamo parliamo di omofobia, dove in queste manifestazioni di violenza nei confronti delle persone omosessuali di fobia non c'è assolutamente nulla, e non parliamo più correttamente di manifestazioni di razzismo, tout court, alla quale al massimo possiamo abbinare poi dopo l'aggettivo omofobo, per cui parliamo di manifestazioni di razzismo a sfondo omofobo. Noi come osservatorio ci occupiamo anche degli ultimi fra gli ultimi, delle persone transgender. Le persone transgender sono quelle persone che nel corso della loro vita vivono un profondo disagio con se stessi, perché hanno un corpo, voglio dire, che può essere per esempio maschile, ma percepiscono un'identità femminile, e questi sono gli ultimi fra gli ultimi, perché non sono, cioè nel pubblico, ad esempio nella sanità, per accompagnarli nella transizione, non sono assolutamente supportati. L'ultima cosa che voglio dire, concludo il mio intervento, l'ultima iniziativa che stiamo promuovendo è una lettera che scriveremo a Gianni Amelio, il noto regista, che in questi giorni sta presentando in tutta Italia il suo docufilm sull'omofobia, che dice che è diverso, solo che Gianni Amelio, che è calabrese, diciamo della provincia di Catanzaro, ha pensato bene qualche settimana fa di rilasciare al quotidiano della Calabria una dichiarazione un po' controversa. Cioè Gianni Amelio dice che lui è l'unico gay che si è dichiarato qui in Calabria ed è l'unico che poi è andato via. Questo diciamo ci ha un po' scossi, perché voglio dire adesso non c'è tantissimo, però c'è una varietà di organizzazioni, una varietà di associazioni che si occupano della comunità LGBT, e che venga diciamo Gianni Amelio a dirci che è l'unico che si è dichiarato che è in Calabria e poi se ne è pure andato, voglio dire, ci fa un po' specie. Credo che sia stata più un'estrapolazione giornalistica, In ogni caso gli abbiamo scritto una lettera e questa lettera, oltre ad essere firmata dall'Osservatorio, proprio oggi ha raccolto anche la firma di Giuseppe Valentino, che è il nostro segretario generale, e che questa lettera verrà consegnata sabato presso il Comune di Milano di persona a Gianni Amelio, con la speranza che voglia scendere qui in Calabria a presentare il proprio docufilm, magari chissà, la festa provinciale, voglio dire, nostra, della CGL, e noi saremo letti sicuramente di accoglierlo, di vedere il film e sicuramente di poter ragionare con lui di omofobia e magari per cercare di spostare l'attenzione, non spostare l'attenzione, per utilizzare magari un lessico più corretto, no? E eliminare parole come tolleranza, sostituire parole come diversità con diciamo delle parole forse più migliori, perché io sono diventato una persona felice quando appunto ho eliminato dal mio lessico la parola tolleranza, la parola diversità, e l'ho sostituita con la parola varietà umana, quindi io riconosco le varietà umane, non le diversità. E chiudo perché voglio anche spiegarvi qual è l'importanza di questa cosa, perché quando ho riconosciuto le varietà umane, queste da prima mi incutono curiosità. La curiosità chiaramente spinge alla conoscenza, la conoscenza porta chiaramente al rispetto e il rispetto porta inevitabilmente all'amore. Buon congresso.
Allora, io sono veramente europeo, nel senso che non ho... No, io parto dall'ultima considerazione che ha fatto Marco, e lo dico con orgoglio e con convinzione, che noi tutti in Repubblica Catanzaro abbiamo fatto qualcosa di più. Sono associate anche altre categorie della provincia, ma siccome io sono il segretario generale di Funzione Pubblica, devo... Noi abbiamo fatto di più, proprio per andare incontro a quanto detto Mario. Noi abbiamo trovato un ordine del giorno, lo abbiamo inserito nel nostro documento politico, lo porteremo all'istanza superiore, cioè al congresso regionale di Funzione Pubblica, ma lo faremo nostro se la commissione politica riterrà di doverlo prendere in considerazione. Noi abbiamo chiesto che la funzione pubblica nazionale e anche poi le varie istanze regionali nei prossimi rinnovi contrattuali riconoscano e normino la possibilità di chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali di poter fruire del congedo matrimoniale per congiungersi in unione civile o in matrimonio nei paesi dove questo è previsto. Noi chiediamo che questa norma sia inserita nei nostri contratti collettivi. Sappiamo che è molto più semplice nei contratti privati, un po' più complicato nei contratti pubblici, perché lì c'è la legge che in un certo senso ci tocca, ma noi abbiamo dato il segnale politico da Catanzaro con alcune categorie che si sono da subito associate, ma anche per dare, come dire, coerenza all'iniziativa di come Camera del Lavoro, se permettetemi, io da segretario uscente dell'organizzazione della Camera del Lavoro di Casanzella Lamezia ho curato insieme a Marco alcune iniziative, tra cui quella del 13 dicembre del 2012, dove abbiamo dato il via a questa che è la dimostrazione che non bisogna fare solamente chiacchiere, ma che bisogna anche essere concreti su quello che sono il nostro dire e il nostro fare. È una piccola cosa, ci proviamo, è un segnale politico, speriamo che però per intanto noi partiamo da qua, speriamo che portando anche poi, sarà mio obiettivo insieme ai compagni che lo condivideranno, quello di portarlo anche a quella che sarà l'istanza del congresso nazionale della funzione pubblica, perché poi bisogna tradurla in atti concreti. Detto questo, io mi voglio, come dire, soffermare su un elemento fondamentale, il rinnovato sentimento di partecipazione nei confronti del pubblico impiego. Io credo che rappresenta una parte che è bistrattata ormai negli ultimi anni in tutti i settori, in maniera particolare nella nostra regione, dove politiche di contenimento non hanno fatto altro che esasperare anche le dotazioni organiche di molti uffici e di molte strutture pubbliche. Io sono convinto del settore dei servizi pubblici, lo abbiamo affermato in molti nostri documenti, però dobbiamo passare dall'azione ai fatti. Sono convinto, per esempio, che sulla spazzatura bisogna rivedere l'impianto, sulla raccolta dei rifiuti, sul ciclo integrato di tutto, bisogna rivedere l'impianto della presenza del privato, perdonatemi da questo punto di vista, perché io ritengo che sia un servizio pubblico essenziale, anche perché le aziende private, questo è l'argomento che facevo anche con un compagno del nazionale, su 10 imprese 8 aziende vanno in difficoltà economica perché i comuni non pagano, a loro volta i comuni sono in forte difficoltà perché il governo centrale non eroga gli stanziamenti necessari. Quelle due aziende che resistono dal punto di vista economico, perdonatemi, sono in odore, quando va bene sono in odore di macchina in Drangheta e quindi hanno un altro tipo di sostentamento. Quindi è un ragionamento che secondo me noi dobbiamo fare e dobbiamo riprendere, soprattutto in un settore delicato che riguarda non solo la tenuta occupazionale, perché poi a parte le spese, come è stato detto anche da Giuseppe nella sua relazione, che io condivido tantissimo in questa parte qui, anche nell'altra parte, ma in maniera specifica su questa, a parte le spese poi sono soprattutto i lavoratori, perché noi poi contiamo non solo i morti per quanto riguarda i dispositivi sulla protezione individuale e sulla legge sulla sicurezza, che sono quelli sui quali immediatamente si va a risparmiare per fare cassa, perché poi su questo noi andiamo a combattere. Non è che sono le imprese per poter fare cassa rispetto a risparmiare, per poter fare profitto, la prima cosa che fanno è quella di andare a comprimere le spese per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza. E poi è ovvio che vi è una forma, nonostante noi si parli di se sia un settore bisogna un contratto a tempo determinato, noi abbiamo gente che spesso e volentieri sono più precari degli altri, perché lo spauracchio qual è? Se parli, se rivendichi il tuo diritto, che c'è quello di avere lo stipendio, io ti licenzio, e poi puoi andare a credere al sindacato e farti difendere, anche perché a noi non ci interessa, non abbiamo paura, e quindi arrivato ad un certo punto tu devi fare quello che noi ti diciamo, e quindi se devi lavorare di sabato, devi lavorare di domenica e devi lavorare nei giorni di festa senza avere con le nuove schiavitù e quant'altro ed essere a disposizione dell'azienda, a noi non ci interessa e tu devi lavorare punto e basta. Questo è un problema con il quale noi oggi ci troviamo a confrontare, allora, ci troviamo a doverci confrontare. E pensare che noi avevamo sconfitto, questo non è così, perché è la dimostrazione plastica che noi siamo ritornati veramente a qualche anno addietro a riprendere quelli che sono i problemi e le soluzioni di qualche anno addietro. E anche da questo punto di vista noi dobbiamo fare il punto, come categoria io credo che lo diciamo bene anche nel documento congressuale, lo riprendiamo benissimo, però adesso dobbiamo con forza riproporlo anche nella nostra azione futura. Credo che questo vada anche nel pieno rispetto di quelli che sono non solo i rinnovi contrattuali che da qui a venire noi metteremo in campo. Poi è ovvio che la funzione pubblica, ma il pubblico impiego si distingue per avere i contratti bloccati fino al 2016, graduatori bloccati fino al 2016, quindi impossibilità di qualsiasi forma di turnover, salvo poi creare grandi bacini di precariato. Su questi bene ha fatto Fabrizio a riprendere l'argomento degli stagisti, che sono la goccia nell'oceano di un problema grande quanto una casa. Noi abbiamo forme di precariato, rischiamo di trovarci la valanga di una sorta di lavoro nero nelle pubbliche amministrazioni. È una contraddizione, ma così è. Le forme di contratto che noi dobbiamo mettere in campo sono quelle che noi con grande difficoltà stiamo tentando di fare, e per evitare anche che si creino enormi bacini di precariato. Io ribadisco che ci sono i precari del Ministero dell'Interno, ci sono gli statisti, ci sono i regionali della giustizia, che ne hanno nemmeno, che si vuole più istanze nella sanità, nella scuola, ci sono istanze che provengono da tutti, da chi ne ha più ne mette, che meritano lavoro e attenzione. Ovvio che noi dobbiamo saper sviluppare un'azione, come dire, sinergica e incisiva per risolvere questi problemi, senza dimenticare che ci sono, come dire, altre legittime aspettative dei lavoratori che sono, come dire, impegnati e che sono titolari di un contratto di lavoro. Come dire, non è facile trovare la giusta equilibrio tra queste diverse istanze. Io non la faccio lunga perché mi interessava in maniera particolare ribadire che c'è un punto del documento congressuale nazionale sul quale io sono stato fortemente convinto, perché questo non deve essere solamente un problema, è proprio un problema dell'Italia. Noi sicuramente dobbiamo fare la nostra parte, e se l'Europa ci guarda con grande diffidenza è perché probabilmente noi molte delle cose che dobbiamo fare non le abbiamo fatte più.
È una sorpresa.
Segretario, tu sempre così, uno mi fa emozionare, secondo mi prendo eccezione. No, la faccio breve, la chiudo qui perché è una maniera particolare, c'è un punto del documento congressuale nazionale che io ho molto apprezzato. Al di là di tutto quello che è stato detto, che è quello sulle politiche europee. Noi dobbiamo creare maggiore sinergia con il sindacato europeo, non solo quello del pubblico impiego, perché probabilmente c'è una diversità di intenti e di obiettivi anche rispetto alle politiche che si sviluppano negli altri paesi per quanto riguarda i settori pubblici e il lavoro pubblico. Però io credo che il punto di partenza su questo, come CGL Calabria, noi abbiamo fatto tanto per cercare di integrarci con la DGT, con il GT, con la Commissione Europea. Quindi voglio dire, da questo punto di vista noi abbiamo avviato anche questo tipo di percorso. E va bene il documento nazionale quando afferma il principio che bisogna arrivare ad un contratto minimo di settore omogeneo. Noi dobbiamo ragionare anche da questo punto di vista rispetto all'Europa per avere un contratto omogeneo nel pubblico impiego o nei settori pubblici. Chiamiamolo, troviamo poi la forma, la declinazione giusta e più rispondente, ma questo deve essere, anche perché uno degli obiettivi fondamentali che noi dobbiamo ambire e puntare è anche una relazione, anche un minimo di relazioni sindacali industriali che nel nostro paese stanno cominciando ad avere grandi limiti. I decreti Brunetta, per concludere, sono anche il limite della presenza dell'organizzazione sindacale nel pubblico impiego. Va bene il documento nazionale per dire che ne chiediamo la progressione, ma la progressione deve essere passata anche attraverso un recepimento di una presenza minima di rapporti e di relazioni sindacali nella contrattazione, nella costituzione, nella concertazione prevista anche a livello europeo, perché altrimenti il ruolo del sindacato viene meno, soprattutto del pubblico impiego. Rischiamo di essere monchi e di non avere nessuna capacità di sviluppare nessuna azione se non quella di protesta, che comunque fine a se stessi, ma in casi che non ci portano da nessuna parte. Credo che il documento nazionale con prima firmataria la compagna Susanna Camusso vada in questa direzione, lo condivido pienamente, e credo che da questo punto di vista noi dobbiamo sforzarci ancora di più per cercare di portare avanti questo linea di tendenza, per dare corpo e anima a un documento che io ritengo essere utile e necessario, soprattutto importante per disegnare la nostra azione incisiva nei settori che siamo chiamati a rappresentare. Grazie.
Sarà adesso l'intervento del segretario generale Gigella Calabria, Gramato. Intanto voglio dirvi che domani mattina i lavori cominceranno alle 9:30. Quello da intervenire sarà la Luca, che non ha bisogno di essere sollecitato alla puntualità. Voglio dire che ci sono già 12 interventi. A 10 minuti per intervento faccio con un conto un po' in conto il quanto senza che lo so. Per cui tenteremo di chiudere le iscrizioni entro il secondo intervento. Il secondo intervento significa alle 10 meno 10. D'accordo?
Buonasera. Buonasera a tutti.
Quanti silenzi? Intanto sì, domani non sarò presente al dibattito, in queste ore come sa il Presidente della Commissione di Garanzia ieri.
Oggi?
Ieri. Allora mi devi questo qua. Fate come è, prendete direttamente. Ieri abbiamo chiuso il congresso di Cosenza, stamattina quello di Castrovillari, oggi è cominciato il vostro, domani comincia quello di Reggio Calabria e con questa tornata abbiamo chiuso le camere del lavoro, poi la settimana prossima cominciamo con gli edili, la FRAI, la FIOM, la FISA che è a seguire la funzione pubblica, a seguire tutti. Volevo partire da una cosa che ha detto il sindaco, perché in questi giorni questo tema del rapporto, diciamo, media e potere e la vicenda dell'ora della Calabria ha lasciato molto sgomento nell'opinione pubblica e anche nei nostri iscritti. Il sindaco la leggeva come una fase di cattiva rappresentazione della Calabria. Ora, i rapporti tra media e potere in Italia sono molto complessi. A me, per la verità, in questa vicenda, quello che mi ha colpito, però non l'ho sentito. Come dire, non è tanto l'intervento dell'editore, l'influenza del politico, il condizionamento, diciamo, del tipografo, tra virgolette, ma quello che mi ha colpito positivamente, ed è un segnale importante di novità, non solo del giornale, è il comportamento del direttore. Cioè, l'ora della Calabria nei nostri confronti nella direzione Sanzonetti non è stato mai tenero in molti passaggi, ma noi ovviamente rispettiamo il diritto di critica e l'indipendenza dei giornali. Ma c'è un punto, il quale non ho mai condiviso l'impostazione di Sanzonetti, era il suo eccessivo garantismo, quasi un fondamentalismo del garantismo, che in una realtà come la Calabria, che invece ha bisogno spasmodico di legalità e di diritti, sembrava ed era un controsenso. E ci sono stati due passaggi delicati di quella impostazione del giornale che ci ha permesso anche di indirettamente di polemizzare, quando noi abbiamo sollevato obiezioni rispetto alla gestione, alle affermazioni dell'arcivescovo Morosini che lasciava Locri e andava a Reggio Calabria, attaccando tutta la legislazione antimafia, tutta l'azione repressiva dello Stato, che noi sappiamo che cosa significava in quella realtà, e la considerava causa della retratezza della Locri, con un cambio di prospettiva strategica, perché chi conosce la Locri, che io ho imparato a conoscerla, la causa della retratezza è la pervasività della criminalità. E quindi noi ci sentimmo in dovere di intervenire e di polemizzare. Il direttore dell'Ordine della Calabria si schierò dalla parte del vescovo. Noi non commentavamo. perché, come dire, la nostra funzione pubblica è questa, e rispetto anche dell'opinione degli altri. Questo direttore, che ovviamente è venuto per rilanciare, perché e per dare un'altra impostazione, di fronte a una notizia e di fronte al blocco del, come dire, ad una convenzione a evitare che la notizia fosse diffusa, e come lei ha avuto anche ripercussioni sul quotidiano, perché anche il quotidiano aveva bucato la notizia facendo intendere che all'interno del quotidiano c'erano stati orientamenti a non dare la notizia. Il direttore ha fatto la voce grossa all'editore dicendo: io voglio che venga pubblicata la notizia, altrimenti mi dimetto e me ne vado. E infatti nella conversazione telefonica, nel riferimento, dice: ma tu non fai uscire? Dice: no, ma io, il direttore sta facendo pazza, io non riesco, si vuole dimettere, se si dimette succede un casino maggiore. Ecco, io a nome della CGL mi sono sentito di esprimere solidarietà e vicinanza al direttore dell'Ora della Calabria, che affermava in quell'atto quello che è il fondamento di un giornalismo che autonomo e indipendente, libero, anche rispetto ai condizionamenti dell'editore, e che il fondamento della democrazia e della libertà. Beh, io questo lo considero un segnale importante di novità della Calabria, che noi dobbiamo valorizzare. Poi questa regione ha, nel bene e nel male, eccessi. Non è una regione normale, è anche la caratteristica singolare, perché c'è il massimo del male e c'è il massimo del bene. Ecco, io considero un bene l'atteggiamento del direttore, almeno per chi ha una visione della democrazia come ce l'hanno insegnata. Ma considero un altro segnale straordinario, non ricordo il nome, ma che è uno dei più grandi scienziati calabrese d'origine negli Stati Uniti, rinuncia all'attività negli Stati Uniti e viene in Calabria all'università per continuare la sua azione di ricerca su frontiere nuove, e viene a fare in Calabria perché in Calabria si può fare. Questo è un altro segnale straordinario. E poi abbiamo le notizie inquietanti, non quelle in qualche modo ordinarie, nel senso che sono diventate ordinarie, degli ammazzamenti. No, c'è una cosa che ha sconvolto tutte e che è inimmaginabile: lo sgozzamento da parte della madre di un figlio come conseguenza di una crisi familiare, di una rottura familiare. Ma in qualche modo anche più grave di quello che abbiamo vissuto qualche anno fa nella vicenda di Cogne, e veramente si rimane sgomenti anche per quello che, come viene descritta la vicenda, che ha colpito, cioè questo bambino ha cercato di difendersi perché non si aspettava mai che la madre lo ammazzasse. Insomma, la Calabria purtroppo è anche questa violenza primitiva e in qualche modo anche ancestrale, ma non c'è niente di ordinario, è anche un elemento di singolarità che ci dimostra come la nostra azione, il nostro lavoro è complicato, è difficile, ma non possiamo fermarci, il nostro impegno, il nostro lavoro è fondamentale per affrontare anche quelli che sono crisi nuove, frutto della modernità distorta, che anche in una regione come la nostra si manifesta. Scusatemi questa introduzione, ma lo sentivo perché sento i politici, sento anche i nostri compagni, le nostre strutture, ma sulla vicenda dell'ora della campagna della Calabria dobbiamo far emergere questo aspetto che ha una sua forza anche simbolica, introduce una dialettica diversa tra l'informazione e il sistema di potere, tra l'informazione, i fatti e il racconto di questi fatti, e noi vediamo con quale sofferenza rispetto al racconto della Calabria sia i media nazionali e sia i media locali si muovono secondo uno schema, uno stereotipo. È una regione perduta alla democrazia, il nord. Il sistema di potere che attualmente governa la regione cerca di condizionare l'informazione riducendo i fatti a propaganda, a culto della personalità. E quindi su questo noi dobbiamo prestare molta attenzione, perché è su questo fronte che si gioca anche la battaglia di libertà e di emancipazione e di rafforzamento della democrazia in una terra complessa e difficile come la Calabria. Poche cose. Anche io ho sentito soltanto la parte finale della relazione di Valentino. Siamo a conclusione quindi di una fase congressuale molto impegnativa, che in Calabria ha una sua singolarità. Che risponda all'idea che noi ci eravamo fatti di un congresso d'ascolto. La nostra segretaria generale voleva un congresso che desse, in cui fossero indicate le 10 opzioni, le azioni, sulle quali impegnare il sindacato nei prossimi anni, ma questa azione si dovesse coniugare profondamente anche con la capacità di radicarsi nell'ascolto dei tanti problemi che le diverse facce del mondo del lavoro hanno oggi dentro la crisi, nelle regioni più industrializzate e nelle regioni meno industrializzate. E questo in Calabria. Nonostante le torsioni e le tensioni che negli ultimi, la dialettica tra prima e seconda mozione ha prodotto, in Calabria c'è stato. E come ricordava anche Valentino e altri compagni, noi avvertiamo nei congressi di categoria, nei congressi territoriali, anche lì dove si critica, ma un attaccamento profondo alla nostra organizzazione, che con tutte le sue difficoltà viene percepita come uno strumento fondamentale per difendere i lavoratori, i giovani, i pensionati nella crisi. E in questa regione, nella crisi della politica, nella crisi delle istituzioni, viene vista come un'ancora di, come dire, di salvezza, tra virgolette, a cui aggrapparsi per le ingiustizie e per la possibilità di cambiare anche alcune cose. E questo è un fatto importante che a merito del gruppo dirigente della CGL in senso lato calabrese, in altre realtà la torsione che ha avuto la polemica interna innescata dalla vicenda dell'accordo del 10, dell'accordo sul regolamento del 10 gennaio, che ha portato anche a casi brutti come quelli di Milano, che non sono mai successi nella CGIL, nelle piazze, quelle che ricordo io a Napoli avevamo situazioni complicate, arrivavamo anche in Bologna, ma mai all'interno dell'organizzazione. Il confronto anche nei momenti più aspri, ricordo tutta la discussione lacerante che ci fu intorno alla scala mobile, ma non siamo mai arrivati alle forme in cui ci siamo trovati a Milano e soprattutto a Bergamo, nei confronti di un segretario della Camera dei Lavori che stava dicendo il suo pensiero. Però in Calabria questo è stato evitato, c'è stato reciproco rispetto, forse perché in una realtà difficile e complicata essere quelli che Gad Lerner va cercando con la nuova trasmissione e rivoluzionari scontro sulle dita di una mare, quindi quando è interessato potremmo anche indicarcele, anche in questa realtà ce n'è qualcuno, e perché la radicalità della durezza della situazione non permette poi pintarci sogni eccessivi. La durezza della condizione del lavoro e del reddito e dei salari impone responsabilità ed equilibrio. E quindi io, come dire, registro, mi auguro che questo venga confrontato anche. E però questo congresso, e lo ricordava Danilo Barbi a Cosenza, ci ha mandato anche un altro segnale, che farà molto piacere a Pro, che si è particolarmente impegnato su questo tema, nonostante i miei rimproti, il tema delle pensioni, che viene posto come un arretramento profondo e viene addebitato anche come errori al gruppo dirigente, senza che ci nascondiamo dietro, e noi dobbiamo sapere ascoltarlo, sapendo che è complicato nelle condizioni finanziarie del nostro paese riprendere questo punto, ma non possiamo non vedere che dopo gli interventi della Fornero il sistema fa acqua da tutte le parti, con effetti negativi, e non solo perché parliamo degli esodati che non siamo ancora riusciti a risolvere del tutto, ma perché una volta che si è passata al sistema contributivo per la condizione del lavoro dei giovani, questo non garantisce una pensione adeguata, e che gli effetti dell'allungamento dell'età pensionabile ha avuto effetti negativi su tanti lavoratori, penso a quelli del pubblico impiego, ma non solo a quelli del pubblico impiego, che ha bloccato la possibilità di far entrare i giovani nel mondo del lavoro. È un corso e il sistema oggi fa acqua da più punti, e questo è un tema che il Congresso nazionale deve prendere in mano in maniera realistica, graduale, ma affrontare. E l'altro punto che avvertiamo è il problema del lavoro, ma su questo poi tornerò. Ma c'è anche una considerazione che dobbiamo fare sul perché poi questo congresso in altre realtà non è riuscito a rispondere anche alla domanda di ascolto. Abbiamo messo in piedi, di questo, siccome l'ho votato, me ne assumo anche autocriticamente la responsabilità, è un meccanismo degli emendamenti, è un meccanismo ferraginoso. Hai due mozioni, hai 10-11 emendamenti al quale ognuno cerca di dare nella dialettica interna dell'identità un valore o un altro valore, nonostante il regolamento abbia cercato di sterilizzarlo per concentrare l'attenzione sulle opzioni delle azioni è un meccanismo che non ha funzionato e che non funziona, nonostante molti si siano dilettati nel campo dell'azione emendataria. In moltissimi casi i lavoratori non sapevano nemmeno che erano questi emendamenti e manifestavano il bisogno di parlare e di interrogare il sindacato sulla concretezza della loro condizione e su che cosa il sindacato intendeva fare. E questa è anche una lezione di riflessione che dobbiamo portare a conclusione del congresso. Ma il lavoro. Noi in Calabria abbiamo cercato già dalla conferenza di programma di delineare un'idea nostra di lavoro, di come era possibile creare lavoro in una regione del sud. E l'abbiamo coniugata con idee anche coraggiose e nuove. E guardando all'Europa e guardando la diversa politica che sia l'Europa e che sia il governo italiano e le imprese dovevano fare, cercando di porre al centro la questione del sud. Da quando abbiamo lanciato il piano del lavoro a oggi è successo di tutto, ma alcune cose sono rimaste ferme, che l'economia non migliora, la situazione occupazionale continua a essere grave e continua a essere grave soprattutto al sud e una regione come la Calabria. E allora nel frattempo abbiamo avuto la nascita del governo Letta, la crisi del governo Letta e adesso la nascita del governo Renzi. E noi continuiamo a interrogarci su che fare. A settembre scorso, insieme a CISL e UIL, insieme agli industriali, confidando nelle possibilità e nelle disponibilità del governo Letta, avevamo fatto un accordo che dopo 24 ore Letta disse era troppo costoso e sacco male. Soltanto una piccola parte, un palliativo di quelle opzioni furono date. Adesso ci troviamo il governo Renzi, siamo prossimi alle elezioni europee, siamo prossimi al semestre europeo, ma i problemi nostri sono peggio di prima. Molte promesse, molte aspettative si sono create, ma ancora fatti non ne vediamo. Si è fatto il calcolo, ora io rispetto alle promesse, alle proposte che ha avanzato, non ho nessuna obiezione, anzi sono presidato su quel terreno. Domenica avremo il direttivo confederale che dovrà puntualizzare qual è la posizione della CGL rispetto al governo Renzi. Che cosa vuole il governo Renzi? Una forte operazione di abbattamento del cuneo fiscale. E non si capisce bene in che consistenza. 10 punti, 10 miliardi, se riguarda solo il versante delle imprese o riguarda il versante delle imprese e anche lavoro dipendente, detrazione sul lavoro dipendente e pensionati. Vuole un sistema universale di protezione di quelli che perdono il lavoro. Superamento della mobilità in deroga che ormai non si riesce a reggere, è un sistema universale di protezione che riguarda chi perde il lavoro, che sta in cassa integrazione chi il lavoro non riesce ad avere. E dovremmo dire di no. Poi vuol lanciare l'educazione, un asse centrale è l'edilizia scolastica anche per rilanciare l'edilizia, la sicurezza, che è stata sempre la nostra fissazione. Poi vuol pagare le imprese, benissimo, per iniettare, immettere nel circuito economico risorse, visto che le banche non sono nelle condizioni di alimentare il credito di esercizio e il credito di investimento per le imprese. E dovremmo dire di no. E via, via di seguito. Ma su questo punto, ho visto, leggevamo l'intervento del nostro segretario generale al congresso di la domanda è che i soldi, perché quello è il punto su cui anche il governo Letta è impattato. Benissimo, adesso il ragionamento lo guardo dal sud. Capisco che noi abbiamo bisogno di una terapia urgente, quindi dobbiamo far bene il cavallo, le imprese e i consumi, perché altrimenti l'economia non riprende. I calcoli che hanno fatto circa 60 miliardi, 30 possono venire dalla cassa depositi e prestiti, che è già hanno previsto nella legge di stabilità per investimenti. Poi una parte viene dalla spending review, poca cosa, 3-4 miliardi, altrettanto dalla lotta all'evasione, ma mancano ancora, per fare tutto questo che ho detto, dai 10 ai 20 miliardi. La cosa che noi chiediamo, ma non ci daranno mai, è una patrimoniale. Ma dopo quelle che hanno fatto sull'IMU, credo che anche questo governo e anche Renzi non saranno nelle condizioni di affrontare questo tema. E quindi allora il problema ci ritorna. Ora, attenti, io sono per sfidare Renzi sul terreno che il nostro paese deve vivere, sta vivendo una fase costituente, sia per mettere mano al sistema istituzionale oltre che della rappresentanza politica, perché il nostro sistema non funziona più, sia quello centrale e sia quello periferico. Vediamo le regioni che stanno in quelle condizioni. Teniamo le province che non sappiamo, ma non sappiamo che cosa dobbiamo sostituire. I comuni, tra l'altro poi in Calabria abbiamo comuni dissestati e commissariati, l'individuazione delle aree metropolitane sono questioni di difficile decifrazione. Ma su questo punto dobbiamo fare un lavoro serio e lo dobbiamo fare ora, perché il funzionamento e i costi di queste istituzioni incidono, e a questo accoppiare un serio programma economico diverso da quello che abbiamo vissuto. Sì, dobbiamo sfidarlo sul, e il Sud deve essere chiamato alle sue responsabilità. Sta venendo avanti un'ipotesi, io penso che noi la dobbiamo discutere in questo contesto. L'ha posto Scalfari nel suo articolo, nel suo fondo domenica. C'è una parte che dice, e qui l'Europa, e quindi qui l'importanza delle prossime elezioni europee. Non a caso noi, come ricordava Bruno, ci siamo impegnati fortemente su questo tema, a novembre abbiamo detto l'appuntamento europeo è importante, dobbiamo contrastare l'Europa dei burocrati, che in Calabria oggi l'Europa viene vista come vessatrice e non come dimensione amica, opportunità, proprio per le politiche che i burocrati e le politiche di austerità neoliberiste hanno determinato una miscela esplosiva che ha fatto emergere anche i populismi e i nuovi razzismi che oggi insediano l'Europa. Ma sull'una e sull'altra strada non c'è una possibilità di speranza. Noi abbiamo bisogno di più Europa, che determina politiche di crescita e di politiche che riqualifichino anche l'occupazione e il modello sociale, che è stato l'elemento distintivo dell'Europa. E non a caso il 4, lo ricordava anche Gianfranco, avremo in Europa una manifestazione di tutti i sindacati europei per lanciare a tutti i partiti europei il programma, a cui abbiamo contribuito anche noi e soprattutto i tedeschi, la DGB, quando abbiamo messo in campo una politica della crescita e una politica per creare lavoro. Noi l'abbiamo coniugata con le nostre proposte, i tedeschi l'hanno coniugata con un'azione che poi ha inciso nella nascita del governo della grande coalizione con la presenza dei socialdemocratici, che hanno imposto il salario minimo, guardando a tutti i mini job che rappresentano più del 50% del mercato del lavoro tedesco. Ma per quanto riguarda noi e il semestre italiano, e guardando anche la dimensione mediterranea, noi dobbiamo superare il vincolo del 3% e ci devono dare spazi per gli investimenti nell'educazione, nel sistema infrastrutturale, nella modernizzazione anche tecnologica delle comunicazioni, che è la frontiera che contraddistingue. E questa è la partita importante a cui si aggancia anche la politica di Renzi. Io guardo con interesse al lavoro diplomatico che si sta facendo in Tunisia il Presidente della Repubblica in Albania, un lavoro per preparare il contesto dell'appuntamento del semestre. L'Italia era scomparsa da questo contesto. Oggi ci dicono, noi abbiamo bisogno dei 10 ai 15 miliardi aggiuntivi a quelle operazioni per fare questo. Allora qualcuno ha lanciato l'idea, scambiamo i fondi comunitari con il non versamento delle quote annuali che noi diamo all'Unione Europea. Noi diamo circa 16 miliardi annui sul fondo dell'Unione Europea, dei fondi comunitari ne riceviamo 10 all'anno. Manteniamo una quota limitata per gli investimenti strutturali e liberiamo queste risorse per immetterli nel mercato. Io penso che dal sud dobbiamo discutere, ne abbiamo cominciato a parlare ieri al direttivo di Cosenza, ci torneremo al dibattito. C'è una. Perché rifletto su questa esperienza? Dovunque, in tutti i congressi che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo, non c'è uno che parla bene dei fondi comunitari, che non li spendiamo. Li spendiamo male, non servono a rimuovere i gap infrastrutturali della competitività. E poi penso, la storia del Sud, della politica di sviluppo del Sud, ha incrociato i fondi comunitari degli anni 90. In precedenza la politica per il sud la faceva il bilancio dello Stato. E intorno all'equivoco dei fondi comunitari si è giocato il grosso imbroglio intorno al sud, e in modo particolare la politica di Tremonti, che con questa operazione ci ha ridotto fortemente i fondi ordinari, soprattutto sul terreno degli investimenti infrastrutturali, e ha fatto trasferendo le risorse al nord, compreso i PAS. E in più, ieri c'era questo intervento di Carlo Della Loggia su questo punto che mi faceva riflettere, al sud oggi c'è un sentimento di anti-italianità, ed è vero, perché noi vediamo il paese, ma il paese vede il sud come responsabile dei suoi mali perché non ha saputo affrontare le... Noi dobbiamo uscire da questa ambiguità, che assomma zero per il sud e per il lavoro al sud. Io penso che oggi, se devo fare un intervento per la competitività delle imprese e non ripercorrere la strada degli incentivi agevolati che non hanno prodotto niente, se devo fare un'operazione per abbattere contestualmente, quindi non nella misura di 5-6 miliardi che guarda, ma che guarda anche le detrazioni sulle pensioni e sul lavoro, che porta immediatamente 80-90 euro a singolo lavoratore mensilmente, anche riattivo anche i consumi e determina le condizioni di competitività sia delle imprese meridionali ma sia anche delle imprese italiane. Se questi soldi servono a garantire un sistema di protezione, vedremo che cosa intendono per Jobs Act, ma se mi offrono un sistema per cui io non devo ricorrere ai fondi comunitari per mantenere in piedi i lavoratori in mobilità in deroga, ma me lo garantisce un sistema nazionale, certo, che prescinde dal soddisfacimento dei bisogni in rapporto alle risorse che sono disponibili, per cui arriva fino a 10 e gli altri 70 va arrangiate, e noi siamo stati costretti ad arrangiarci utilizzando il Fondo Sociale Europeo che è destinato ad altri fini. Ma perché io devo stare dentro questo gioco? Ovviamente pongo dentro questo sistema delle priorità delle 5 regioni del sud, chiedo che a questo punto il bilancio ordinario, che la questione meridionale diventa questione nazionale e che diventa quindi questione italiana e non questione dei meridionali che non sanno gestire le risorse comunitarie e quindi sono vittime della loro incapacità, perché poi c'è anche un fondo di verità dentro la non spesa, e dentro quel sistema si è alimentato un blocco speculativo, finanziario, che è contrario alle politiche di sviluppo e di crescita del lavoro del sud. Noi siamo di fronte a un dilemma, vedremo i prossimi giorni come si affronterà, ma io penso che il sud deve avere coraggio, anche il sindacato del sud di fronte a questa sfida innovativa e anche impegnativa, perché il lavoro non si inventa ma si crea, e oggi per creare il lavoro tutte devono essere poste di fronte a una sfida. Dobbiamo prendere atto che per 20 anni l'idea che sull'autonomia del sud noi potevamo costruire economie regionali autonome e competitive non è andata. Dobbiamo ritornare, e questa è una responsabilità di tutte le classi dirigenti del sud, anche se ovviamente dentro queste cose abbiamo fatto anche tante cose buone, perché poi non è tutto meglio, ma oggi il punto è un altro, è il punto che la questione meridionale diventa questione nazionale, perché dentro queste scelte che si gioca anche la possibilità di creare lavoro. Ma di queste cose poi discuteremo, non voglio farla più lunga. La Calabria. Ovviamente dentro questa politica nazionale poi si giocherà anche le condizioni di fondo che si presentano ad una regione che ha l'economia che ha la situazione finanziaria che raccontava il compagno consulente finanziario, che ha parlato per prima, dove il credito ormai che viene dato dalle banche dell'usura della criminalità, come ha dimostrato, e c'è una sofferenza profonda sia nel credito ordinario che nel credito di investimento. Ma cioè, che dobbiamo fare più di quello che abbiamo fatto per dare una svolta a questa cosa? Questo è il punto che abbiamo davanti in questo momento. Perché la sanità non funziona e abbiamo fatto denunce. I trasporti non funzionano, e anche l'ultimo incidente ne è dimostrazione. Non funziona i rifiuti, e noi abbiamo delineato un modello di sviluppo, perché abbiamo detto: guardate, dentro questa crisi, questa regione, dobbiamo salvaguardare i settori di forza, ma inventarci anche il futuro. Quindi abbiamo lavorato e lavoriamo sull'energia del futuro, le ricadute dell'energia sul futuro, sul sistema industriale. Abbiamo scelto il sistema della formazione e della ricerca come grande leva di modernizzazione anche della società calabrese, oltre che di crescita dell'occupazione. Puntiamo sul settore agroindustriale. E però poi impattiamo la valorizzazione dei beni culturali. Voi qui avete Borgi, a cui connettere attraverso una modernizzazione del sistema dei trasporti anche le potenzialità del turismo e dell'immagine della Calabria in Italia e nel mondo attraverso una politica corta, non è quello che fa l'attuale assessore alla cultura. E poi impattiamo nel ciclo dei rifiuti. Vengo da una regione in cui ho vissuto con angoscia la vicenda del cumulo dei rifiuti, e Bruno dice delle cose sagge, ma anche qui, guardate, un anno fa, io per la verità capisco la mobilitazione dei movimenti, la battaglia che la Camera del Lavoro, ma c'è un problema. Un anno fa, e qui il prefetto Repucci, che era un esperto di monnezza, mi fece capire alcune cose, mi fece un discorso verità. Si creava la classe dirigente della paese, di destra e di sinistra, non ha mai fatto scelta sul sistema di e tutti sono andati avanti sulle discariche, mettendo tutto. E quel sistema faceva comodo alla politica, faceva comodo ai cittadini, faceva comodo alle imprese legali e illegali. L'anno scorso abbiamo vissuto una crisi. Come si è affrontata quella crisi? Si è scaricato tutte le responsabilità sul commissario, come succede sempre. E poi noi diciamo: attenti a sto delitto, non prenderti questa patata bollente, perché non ce la fai. Non ce la fai il sistema politico a fronteggiare il nuovo ciclo che parte di raccolta differenziata, di selezione, di impianti di compostaggio, di termovalorizzatori e di strutture minime di discariche di supporto. Perché ieri sera sentivo nel dibattito la teoria dei rifiuti zero, esiste solo nelle intenzioni. perché tu puoi ridimensionare la portata dei rifiuti, ma poi rimane un 30, un 40% di rifiuti di soli perché devi trattare. Non è che te li mangi o li porti in discarica. E ormai in Calabria le discariche non le vuole più nessuno. E questo è il punto del cortocircuito. E quando abbiamo affidato all'assessorato, dopo un anno siamo entrati nuovamente in crisi e c'è un conflitto istituzionale, sindaci che si riprendono con la regione, cittadini che si riprendono con tutto. Beh, io penso che Iole Santelli una cosa l'ha detto, lo dobbiamo dare in mano ai prefetti, perché loro hanno i poteri e anche i servizi segreti. A Napoli, quando si dovette risolvere la crisi, mandarono dei gennari che veniva dai servizi segreti. E io rimasi impressionato. Nella cosiddetta terra dei fuochi bisognava aprire la discarica 24 ore, tutte le proteste che andavano, dopo 24 ore si mise a tacere tutto e si aprì la discarica senza colpo ferire, chiaro, così come si aprì Chiaiana, che oggi ho visto che è sotto inchiesta tutto, così come è sotto inchiesta anche i prefetti. Questo non è che garantisce, ma comunque hanno uno strumento per governare. Ora, voi pensate che i comuni e la regione, che sono sensibili anche alle elezioni, possano affrontare questo problema? I prefetti hanno due condizioni, che sono: non hanno bisogno di elezioni e non hanno necessità, hanno gli strumenti dello Stato e degli apparati dello Stato per selezionare. Ovviamente questo bisogna farlo nel dialogo con i cittadini e con le istituzioni, soprattutto le province, ma non abbiamo altra strada, perché da come capisco il problema si stanno trovando palliativi, che è la riapertura di Temoco, ma le questioni di fondo che rimangono soprattutto nella provincia di Cosenza. Io non capisco, perché oggi ne abbiamo discusso con i compagni sui termovalorizzatori, li propose gli industriali, abbiamo i tracciamenti che sta in crisi a Bibbo e che ci vuole in Germania. I cementifici utilizzano queste cose senza effetti negativi sull'ambiente, anzi. Però noi dobbiamo avere il coraggio delle scelte e di intervenire. Chiudo su una questione più sindacale: la vicenda del questo poi Gianfranco lo dirà domani, è l'accordo sul il regolamento per l'applicazione. Noi ieri abbiamo fatto una discussione seria sul valore di questo regolamento. C'è stata una discussione anche aspra. E siamo a un punto delicato anche interno. La compagna Camusso, perché poi qual è il paradosso? Che la polemica non è nata sull'accordo di giugno e nessuno ha chiesto il referendum, perché quello era l'accordo. Il regolamento è l'applicazione. Abbiamo sentito le cose più assurde anche ieri. Le sanzioni noi andremo alla consultazione anche in Calabria, e guardate che nel nostro congresso abbiamo fatto votare 31.000 lavoratori, di cui 24.000 attivi e 7.008 pensionati, ma ci ritorniamo. perché quello è uno strumento. Certo, ci sono anche elementi di criticità, ma l'azione negoziale delle categorie deve regolamentare questi passaggi nella fase transitoria, ma mette fine alla stagione degli accordi separati, introduce il principio che i lavoratori devono votare sui propri contratti, stabilendo il quorum della maggioranza, 50 più 1. Toglie le quote proporzionali del 30%, con questo sistema la CGIL, se certifica con i voti quello che dice di essere, acquisirà un numero di delegati superiore, blocca la frammentazione, perché condiziona la coalizione con il vincolo del 5%, un po' sostanzialmente quello che si fa nel pubblico impiego. E poi ogni categoria ha la sua storia. La Felta l'altro giorno diceva: che cosa c'è diverso rispetto alla 146? Quando noi proclamiamo gli scioperi non in regola e veniamo sanzionati, ma mica viene sanzionato il delegato, viene sanzionato il sindacato. In termini di soldi, qui c'è il punto dell'esigibilità dei contratti. Poi noi come CGL, per principio, almeno ricordo quando stavo ad edile, quando firmavamo l'accordo, anche i punti che non ci piacevano li rispettavamo, ma lavoravamo per superarli. E le sanzioni, se ci sono, ci sono per le imprese, se di no, e per noi. Chiaro? E in ogni caso è demandato alla negoziazione nazionale. E questo regolamento dà forza al contratto nazionale. Si dice, ma non risolve il problema della azienda. Certo, certo. C'è bisogno. Perché la Fiat non sta più dentro la Confindustria e c'è bisogno di una legge. Ma voi pensate che la legge è una legge snella che recepisce quello che le parti sociali hanno stabilito? È possibile farla se c'è un blocco di interessi che la sostiene? O perché si mette d'accordo Renzi e qualcun altro? Ma voi tenete conto che il Parlamento italiano e che in questa maggioranza di governo c'è ancora un certo saccone a cui siamo tributari di parecchi guasti. E allora, responsabilità. E poi una cosa grave, che non è accettabile da parte dei metalmeccanici, che noi siamo una confederazione e se la maggioranza esprime l'orientamento, quell'orientamento si rispetta. E il compagno Landini non può dire fate quello che volete, io non mi sento vincolato. No, su quella affermazione abbiamo fatto il vecchio congresso, perché noi non siamo la CGIL, una confederazione di sindacati, noi siamo la CGIL di Vittorio. E ieri, e con questo chiudo, si portava, perché l'ha ricordato Bruno Colini sull'unità, la vicenda quando passavamo dalle commissioni interne ai consigli di fabbrica. Fu un altro passaggio tormentato negli anni 70. La CGL, almeno la stragrande maggioranza della CGL, non voleva passare ai consigli di fabbrica, che invece hanno sostenuto unitariamente da questi, ma per una ragione semplicissima, perché la storia della CGL, e io allora ero a sostenere i consigli di fabbrica, la storia della CGL era fatta nel primo dopoguerra, durante il fascismo e dopo, nel clima della discriminazione anticomunista e antisocialista, di certezze che i rappresentanti nei luoghi di lavoro fossero affidabili, reggessero lo scontro con il padrone e non si vendessero. E quel sistema permetteva di selezionare di più i quadri, perché c'era un peso maggiore del sindacato organizzatore. Trentin sosteneva il nuovo, l'opereo massa che era diventato egemone nel mondo del lavoro. Ma quando si aprì lo scontro, Trentin si fermò. Dopo un anno, tutta la CGIL arrivò alla scelta dei consigli di fabbrica, perché fu un processo, una diffusione di quell'esperienza. Ma allora si trattava di passare da un modello all'altro. Oggi i metalmeccanici, che cosa possono, perché i metalmeccanici allora aprivano le conquiste che poi arrivavano a tutti gli altri del movimento. Oggi quali conquiste possono essere diffuse? Gli accordi separati, la marginalizzazione della FIOM dai contratti nazionali che una volta determinavamo noi. E allora questa è un'occasione anche per loro, per loro. E a un certo punto bisogna discutere anche con chiarezza e con responsabilità. Ma io sono convinto che questo passaggio delicato lo riserveranno i lavoratori e anche i lavoratori calabresi ai quali informeremo e anche i compagni metalmeccanici, anche quelli che simpatizzano, dovranno poi dimostrare che cosa c'è di astruso e di mortificante in questo accordo.
Allora, comunicazione della commissione elettorale, e poi insomma ci diciamo come il Presidente ci dice come vuole organizzare i lavori domani, perché ha il conto degli interventi, dobbiamo regolare il dibattito, è giusto, e poi avere diciamo, un congresso che sia di merito, però scusate che dovete votare, quindi vi chiedo solo un attimo di cortesia. Abbiamo fatto un primo passaggio nella commissione elettorale per stabilire dei criteri, sto parlando della composizione degli organismi dirigenti, cioè del comitato direttivo confederale. Il criterio l'ho annunciato nella relazione, per cui vado veloce, è quello di avere un comitato direttivo che sia più funzionale alle esigenze dell'organizzazione, nel senso, in un periodo in cui ci siamo detti che dobbiamo essere tutti snelli e fare la dieta, anche il comitato direttivo nei componenti farà la dieta, fermo restando che nella composizione saranno rispettati già i criteri che ci siamo dati, tutte le pluralità e le categorie che compongono la confederazione. Questo significa che tra dirigenti e lavoratori, lavoratrici, dentro i comitati direttivi tutti saranno rappresentati. Questi sono dei criteri oggettivi e politici che ci siamo dati, così come quello che abbiamo chiesto e che metteremo nel dispositivo, chiederemo in alcuni casi rispetto alle categorie. Ci sono delle categorie che partecipano al nostro congresso, dei segretari generali di categorie che partecipano al nostro congresso, che poi saranno eletti probabilmente in istanze successive. Diciamo. In quel caso abbiamo e chiediamo a quei segretari, certo, di entrare nel comitato direttivo, perché vanno giustamente insomma, rappresentati in un modo anche per essere sostenuti nel processo successivo, ma poi di diciamo, già pensare ad un primo direttivo, quando avremo il primo direttivo, delle sostituzioni nel caso in cui vengano eletti diciamo, in istanza successiva, per mantenere diciamo, un livello di discussione all'interno del territorio, così come è giusto che sia. Poi con i livelli regionali abbiamo modo di rapportarci ogni giorno nei comitati direttivi regionali e nei comitati direttivi di categoria. Il numero che dobbiamo votare, così la commissione elettorale domani mattina avrà modo di lavorare sia sui delegati al congresso regionale, ma non si vota lì, è un criterio già dato dai congressi, e sia sui nomi da inserire nel comitato direttivo, che vi proponiamo è di 49 componenti. Naturalmente anche qui i criteri donne, posti di lavoro, giovani, saranno cura e sarà cura di tutti noi rispettare. Per farvi rispettare c'è un metodo totale che vale, che chi ha più si fa carico di chi ha meno, della solidarietà, di questo alle categorie che sono dentro la commissione elettorale, che sono rappresentate in questo senso, insomma devo dare atto, merito per il fatto di aiutare e di provare ad aiutare un processo che vuole mantenere per intero il livello della struttura confederale al massimo. Quindi Presidente, mettete voi. Se non ci sono osservazioni.
Se non ci sono osservazioni, sì, possiamo votare. La proposta del segretario.
Chi è favorevole? No,
chi è contrario? Chi si astiene? È passato. Allora, vi voglio ricordare domani mattina alle 9.30, puntuale per consentire. Siamo già 3 ore di ritardo.